Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica, ben ritrovati all'appuntamento con Grand Tour, come ogni settimana in onda alle 15 su Radio 24. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Ciao, rieccoci, buongiorno a tutti.
Questa settimana venite con noi in Puglia e allora comincio io nel dirvi che vi porto con me a Galatina, nel cuore del Salento. E poi risaliamo invece la regione per andare a conoscere il borgo di Pietra Monte Corvino. E poi ancora riscendiamo, oggi è tutto un su e giù, riscendiamo ancora verso Nardò perché andiamo a conoscere il Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio, che è veramente un gioiello dove la ricerca scientifica si cala in un panorama, in un paesaggio unico. E poi andiamo a Trani perché qui entreremo nel polo museale della città. Alessandra, invece con te dove andiamo a pedalare?
Sì, anche noi, Valeria, un'incursione nel Salento con un itinerario in bicicletta facile, pianeggiante, ad anello, da Lecce ad Otranto, una sorta di caccia al tesoro tra chiesette rurali, dolmen e menhir sparsi nelle campagne che al ritmo lento del pedale passano meno inosservati. E poi la rotta dei due mari da Polignano a Mare, terra natia di Domenico Modugno, tra l'altro ricorrono proprio quest'anno i 30 anni dalla morte, fino a Taranto, dall'Adriatico allo Ionio, un coast to coast, 130 chilometri da fare in mountain bike tra i paesaggi della Puglia meno conosciuta, un tracciato nato qualche anno fa. Silvio, invece, dove ci porti a camminare in Puglia?
Allora, oggi nell'ultima parte di Grand Tour tracceremo un itinerario ideale nella terra delle 100 masserie. Siamo in provincia di Taranto, in particolare a Crispiano e nei suoi dintorni, e qui il territorio è caratterizzato da queste sue vere e proprie fortezze rurali immerse tra ulivi secolari, colline e campi, ed è appunto un viaggio nella storia rurale di questo territorio, anche nei suoi e soprattutto nei suoi sapori. Poi invece ci sposteremo nel Basso Salento, quindi a sud di Otranto, per scoprire il trekking delle Torri Costiere, un itinerario che ci porta a camminare tra imponenti scogliere a picco sul mare e la fitta vegetazione mediterranea che caratterizza questa porzione di Puglia.
E dunque anche questa settimana tantissimi gli spunti, venite con noi. E dunque siamo in Puglia e, rischiando di apparire banali, nella testa si accende subito la Taranta, nelle immagini e nei suoni. E non a sproposito, perché anche Galatina, che è la nostra prima tappa, ha molto a che fare con la Taranta. Ce lo racconta e ce lo spiega Barbara Perrone, responsabile marketing territoriale e comunicazione.
Galatina è nel tacco del Salento, quindi poco più a sud di Lecce, ed è esattamente al centro tra l'Adriatico e lo Ionio, quindi una città dove con un salto sostanzialmente si può ammirare l'alba e con un altro salto ammirare lo splendido tramonto sulla parte ionica, quindi per intenderci la parte di Gallipoli o Porto Cesareo, che sono insomma delle mete anche più conosciute e blasonate.
Allora, lei diceva giustamente mete più conosciute, però insomma anche Galatina può vantare anche dal punto di vista storico un panorama di tutto rispetto.
Assolutamente sì, Galatina diciamo è un po' la terra, la destinazione proprio da scoprire, perché è una destinazione valida ovviamente 12 mesi l'anno, ma soprattutto con un patrimonio artistico e culturale incredibile che racchiude la sua unicità nella splendida Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, una basilica che è a cavallo tra fine 300 e inizi 400, che per la bellezza e l'importanza del ciclo di affreschi proprio per estensione è seconda soltanto alla Basilica di San Francesco d'Assisi, tanto che questa unicità ha fatto sì che nell'ottobre dello scorso anno ha permesso di siglare proprio un patto di amicizia tra la città di Galatina e Assisi, per cui questo lascia immaginare la bellezza e l'importanza proprio di questo patrimonio artistico e culturale che noi come galatinesi abbiamo ricevuto, ma è al tempo stesso che siamo interessati a preservare e a condividere con locali e cittadini, viaggiatori nazionali ed internazionali, e questo è uno dei pilastri. L'altro pilastro molto molto importante che negli ultimi anni è attenzionato in maniera speciale è tutto quello legato al rito del tarantismo, per cui quello che ruota attorno al mondo di San Paolo, del tarantismo, appunto di questo morso della Taranta, che poi parte e porta verso quello che è un po' il fenomeno più conosciuto della pizzica. È un fenomeno molto interessante da studiare anche dal punto di vista antropologico, che si racchiude dal punto di vista fisico nella visita alla piccola cappella di San Paolo e al pozzo le cui acque, insomma, si dicevano fossero miracolose per le donne morte appunto dal ragno e dalla taranta. Per cui ci sono questi due capisaldi molto molto forti che attirano il viaggiatore.
Ci accompagni un po' all'interno di Galatina per sentire un po' anche lo spirito, ecco, di Galatina, quindi
allora,
anche l'accoglienza che riservate a chi viene a trovarvi.
Allora, prendendovi per mano in questo viaggio virtuale, sicuramente quello che il viaggiatore vede arrivando a Galatina è la maestosa Piazza San Pietro, connotata dalla facciata appunto dell'omonima chiesa dei Santi Pietro e Paolo in stile barocco. La piazza veramente racconta proprio un abbraccio verso il viaggiatore e il visitatore, con alla sua sinistra quello che rimane di un ex castello oggi riconvertito in strutture sia ricettive ma anche di dimore private. La cosa molto interessante è proprio tutto il nucleo del centro storico, ancora molto abitato, per cui è un nucleo storico non soggetto, come dire, a logiche di marketing e di attrazione turistica, ma è un qualcosa di vivo e autentico, e questa è la cosa che affascina molto, e si snoda attraverso le sue strade tra vicoli e corti. Le corti altro non erano che un sistema che oggi noi potremmo definire di social housing, dove caratterizzate dalle pilozze, dal pozzo ed un sistema di comunità tra famiglie, nonché intervallate da splendide facciate dei palazzi nobiliari in puro stile barocco, dove proprio si racconta la ricchezza di questa città e l'opulenza, insomma, dei tempi passati. Quello che è molto interessante, così come la parte barocca è presente e affascinante nel centro storico, facendo una sorta di flaneur, quindi lasciandosi incantare tra le botteghe, antichi mestieri che ancora sopravvivono autenticamente, e ci tengo a sottolineare il concetto di autenticità, si può, alzando lo sguardo verso l'alto, trovare anche degli spunti in stile Liberty, per cui anche degli esempi già molto rari in Italia e ancor più rari qui nel Salento.
Avete degli appuntamenti durante l'anno che richiamano, e a questo concetto aggiungerei anche l'interesse enogastronomico che suscita Galatina?
Assolutamente sì, allora andiamo ovviamente dal periodo della Pasqua e già pensando al prossimo anno, dal periodo della Pasqua che è molto molto interessante con tutta la parte delle ritualità religiose ma anche tutto quello che è legato all'aspetto ovviamente enogastronomico con quello che è legato alla pasta di mandorla, a tutti i dolcetti tipici di quel periodo. E l'altro appuntamento di grande forza è la parte legata alla ritualità, quindi comunque sia alla festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, che cade appunto a fine giugno. Questo è un evento molto importante proprio perché unisce poi sia la parte di devozione popolare ma anche a quello proprio di tradizione, se vogliamo, folcloristica legato ancora una volta al rito del tarantismo, quindi alla devozione per San Pietro e anche San Paolo. E questo è un momento molto molto bello perché la città si veste a festa anche con le tipiche luminarie, gli stand enogastronomici e tutto quello delle iniziative anche culturali che si costruiscono attorno. E poi ovviamente vale per tutto l'anno un viaggio enogastronomico in quello che Galatina, oltre ad essere città d'arte, è anche città del pasticciotto, per cui leggenda vuole, tradizione vuole che il ormai famoso pasticciotto sia nato qui ed è possibile proprio fare una degustazione itinerante, per cui fare una passeggiata tra i vari laboratori e pasticcerie artigianali della città per scegliere il proprio preferito.
Chasing my trees around the tree.
Dal sud risaliamo verso nord per fermarci in provincia di Foggia. Siamo a Pietramonte Corvino, borgo arancione del Turing, tra i borghi più belli d'Italia e con una storia davvero originale. Con noi Raimondo Giallella, consigliere comunale.
Pietramonte Corvino è un piccolo paese che è immerso nei boschi della Daunia, circondato totalmente da colline. È un paese meraviglioso dal punto di vista dell'architettura e per come è stato costruito dai nostri antenati. Ha una storia molto bella e anche intrigata e quindi è un paese da scoprire più che da vedere.
Entriamo un po' di più in questo da scoprire, ce lo racconti un po' meglio.
Pietramonte Corvino è nato su una roccia che è tutta in tufo, per assurdo è la parte antica del paese, la parte più vecchia del paese, è la parte più sicura sia per quanto riguarda le alluvioni sia per quanto riguarda i terremoti. Nasce, cresce subito dopo il fatto che Monte Corvino, la sede storica del paese, nel 1456, praticamente a seguito di un terremoto, viene abbattuto tutto il paese e gli abitanti di Monte Corvino si trasferiscono in tre piccoli paesi. Uno era Motta, che diventa Motta Monte Corvino, l'altro è Volturino e alcuni abitanti si trasferiscono a Pietra e diventa Pietra Monte Corvino. Il paese ha un palazzo storico molto bello, che è una torre normanna molto molto bella, quindi nel centro storico le cose che si possono vedere subito sono la torre normanna, la chiesa di Santa Maria Assunta e tutto il complesso che è il palazzo ducale.
Cosa c'è intorno? Che cosa si può vedere?
Si può vedere oltre al complesso storico, che si può visitare soprattutto nei weekend perché è aperto al pubblico, ci sono delle guide che possono accompagnare i nostri visitatori, i nostri turisti. Intorno ci sono oltre 1000 ettari di bosco e si possono fare lunghe passeggiate nei nostri boschi e ci sono dei percorsi, sono percorsi naturali che sono stati creati dalla natura stessa, si può godere dello spettacolo della natura camminando per questi boschi.
Ci sono, sindaco, delle manifestazioni particolari che ospitate?
In tempi normali ci sono alcune manifestazioni che sono alcune storiche, dove affondano le nostre radici, come quella che si svolge ormai da oltre 130 anni e il pellegrinaggio che noi facciamo a Monte Corvino, è molto, molto sentito da tutta la popolazione, anche molto particolare, perché il nostro santo patrono, Sant'Alberto, viene portato in pellegrinaggio al sito di Monte Corvino, che come dicevo prima è un sito archeologico che sta a 8 km dal centro di Pietra Monte Corvino. Questa manifestazione avviene il 16 di maggio. La particolarità è che in onore di questo santo vengono portati i cosiddetti pali, che sono degli alberi vestiti con dei fazzoletti colorati, e in onore del nostro santo vengono portati lì sul sito di Monte Corvino.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Gran Tour.
Seconda parte di Gran Tour, siamo in Puglia, dal nord torniamo al sud, entriamo nel Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio, che fa capo al Museo della Preistoria di Nardò. È un posto davvero unico perché l'importanza scientifica e archeologica è di primo piano ed è calata in un paradiso naturale. La collaborazione tra sovrintendenza, gruppo speleologico locale e comunità permette la convivenza sostenibile di questo sito. La direttrice del museo è Filomena Ranaldo.
Il Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio, Palude del Capitano, si trova in Salento, si trova lungo la costa occidentale del Salento, poco a nord di Gallipoli, tutta compresa nel territorio di Nardò. È un tratto di costa in buona parte roccioso, interrotto anche da calette, quindi da una parte più bassa della costa, e il parco attualmente occupa oltre 1000 ettari circa, in buona parte occupati da pineta, e a 7 chilometri di costa, è bagnata dal mare per ben 7 chilometri, quindi è un bel tratto.
Sicuramente l'affaccio sul mare è molto scenografico e d'impatto, ma direttrice, torniamo per un momento alla storia del parco, che non sempre è stata semplice.
È alla metà degli anni 50 che questo tratto di costa, per lo più brullo, interessato da quella che è la vegetazione endemica, una vegetazione bassa, viene appunto ad essere coinvolto in questo importante progetto di rimboschimento. Nel tempo bisognerà attendere diversi anni, e all'inizio degli anni 80 che viene istituito per la prima volta come parco, ma all'epoca viene istituito come parco naturale attrezzato. Ecco, c'è cioè questa dicitura all'epoca richiama immediatamente quelli che sono gli interessi che in quel momento si vanno addensando intorno al parco, che riguardano anche la lottizzazione. A questo si contrappongono questi interessi anche interessi privati, soprattutto si contrappongono degli interessi pubblici che ad un certo punto sfociano in un episodio grave, nell'omicidio di quella che all'epoca era l'assessore alla cultura, Renata Fonte, che si oppone alla lottizzazione di aree perimetrali del parco, anche con una visione in realtà molto moderna. Oggi sappiamo che non può esistere un parco senza quella che è l'area di rispetto, no? Quello che è il suo contesto, quello che sta immediatamente al di fuori del suo perimetro. Tutto questo, tutte queste vicende, in realtà è una forte anche volontà popolare e volontà pubblica, fermano, rallentano questo processo fino a quando è nel 2006 che viene istituito il parco come parco regionale naturale di Porto Selvaggio e si aggiunge Palude del Capitano. Questa storia va in parallelo con un'altra storia, che è quella che riguarda gli aspetti scientifici, gli aspetti naturalistici dell'area, un'area che dal punto di vista geologico e naturalistico appunto è abbastanza rappresentativa di questo settore del Salento. Troviamo soprattutto affioramenti calcarei appunto che costeggiano circa 7 chilometri di mare. E fin dall'inizio degli anni 60 si pongono al centro di importanti scoperte, perché all'interno del parco insistono numerose grotte. Il carsismo è importante in tutto questo tratto costiero, e all'interno del parco insistono numerose grotte che fin dall'inizio degli anni 60 sono oggetto di scoperte importanti da parte di studiosi, di archeologi. È a partire da quel periodo che prende avvio un programma di ricerche che non si è mai più interrotto in maniera definitiva, che prosegue tuttora, che ha portato alla scoperta di numerosi siti frequentati prima dall'uomo di Neanderthal e poi da Homo sapiens, e in seguito, a partire dall'inizio degli anni 2000, un importante sito neolitico, un'importante struttura dell'età del bronzo e anche contesti più recenti, fino alla romanizzazione dell'area. E dunque un parco appunto in cui convivono diverse anime, in cui in questi anni da un lato la fruizione dell'area per molti decenni è andata avanti immaginandola, pensandola e programmandola come area di svago, e in cui invece gli aspetti naturalistici, gli aspetti culturali hanno una rilevanza che oggi è importante rimettere al centro, anche proprio della programmazione, della fruizione di tutte le attività.
Cosa vede chi viene oggi a trovarvi?
Chi oggi visita il parco dunque ha la possibilità di, attraverso una sentieristica che è stata messa a punto, anzi rigorosamente attraverso una sentieristica, di godere di scorci davvero affascinanti. È quello che ha reso il parco appunto un luogo di attrazione veramente importante, anche di godere di acque cristalline meravigliose. L'assegnazione di per numerosi anni c'è stata l'assegnazione della bandiera blu. È un bellissimo mare di cui è possibile godere, con oggi la consapevolezza che dietro ogni scorcio c'è un racconto di storia e c'è un racconto anche di un laboratorio di evoluzione ancora attuale, perché per esempio è all'ordine del giorno la scoperta di nuove specie. Il patrimonio vegetale è molto importante, nuove specie di orchidee per esempio, e dunque anche questo ci si può aspettare un po' ovunque, è abbastanza diffuso in tutto il parco.
L'ultima tappa del nostro tour pugliese è Trani, che vale una visita per moltissimi motivi, tra cui il polo museale. Ce lo racconta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
He took the three disciples to the mountainside.
Oggi andiamo a Trani, che già di per sé è una città meravigliosa, con una ancora più meravigliosa cattedrale, a scoprire il polo museale di Trani, appunto, che collocato nel bellissimo Palazzo Lodi Spoto e nella splendida Piazza del Duomo, raggruppa due musei molto diversi tra loro, in un insieme però perfettamente integrato. Allora, iniziamo con il primo, che è il Museo Diocesano, che è stato fondato nel 1975 presso il Palazzo Addazzi per esporre il materiale scultoreo e lapideo che era emerso nelle campagne di scavo della cattedrale. Nel 1998 questo museo viene appunto spostato per permettere una migliore esposizione dei suoi reperti, che sono oggi articolati in 9 sezioni. Tra queste forse la più emozionante è quella che custodisce una parte dei tesori della cattedrale, a partire per esempio da reperti di epoca longobarda, e che è in pratica capace di raccontare la storia della cattedrale stessa per come si è sviluppata nel corso dei secoli. Poi c'è la parte di museo che custodisce il tesoro capitolare, che espone reperti comunque straordinari che vanno dagli arredi sacri agli argenti lavorati, a pezzi assolutamente unici come ad esempio l'Altarolo Eburneo, dono di Carlo d'Angiò per la sepoltura del figlio nella cattedrale. Ma il Museo Diocesano vanta anche una bella collezione archeologica, incentrata soprattutto su reperti ceramici, con una datazione che parte dal VI secolo a.C. E poi c'è una sezione definita Area degli Arcivescovi che espone stemmi, epigrafe, lastre, tombali, il tutto riferito ad un periodo che va dal XIV secolo ai giorni nostri. Che trovo poi straordinario di questo polo museale è appunto il fatto che riesca ad affiancare due realtà espositive profondamente diverse, dato che ad occupare le sale del palazzo accanto al Museo Diocesano c'è anche il Museo della Macchina per Scrivere. E qui si tratta di un'esposizione davvero particolare di quasi 500 pezzi che raccontano 150 anni di storia dei sistemi di scrittura meccanica. È davvero affascinante, secondo me. Ci sono pezzi che provengono da tutto il mondo, per esempio con caratteri cirillici, arabi, giapponesi, ma anche macchine a prevalente valore storico, come per esempio quelle in uso alla Wehrmacht o alle SS durante la Seconda Guerra Mondiale. E pezzi davvero incredibili come la macchina da scrivere di James Bond, completamente dorata, o le primissime macchine a battitura cieca o le prime macchine portatili. Infine, questo museo comprende anche una sezione interamente dedicata alla Olivetti, nella quale la storia dell'azienda è raccontata a partire dalla prima macchina da scrivere creata nel 1908, sino ad arrivare ai personal computer. In sostanza, quindi, queste sale riescono davvero a raccontare la storia di questo sistema di scrittura nei suoi complessi passaggi dalle origini alla meccanica e poi all'elettronica. Infine, una piccola chicca di questa esposizione è la sezione Toy, completamente dedicata
terza parte
alle
di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Progettate e realizzate per i bambini.
La seconda parte di Grand Tour finisce qui, ma come sempre Grand il nostro Tour, viaggio continua. A ruota libera. Sarà una bici seguendo Alessandra Schepisi.
Che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso.
Capo Lignano a Mare, Terra Natia di Domenico Modugno, passando per Castellana Grotte, Albero Bello, Loco Rotondo, Martina Franca, Crispiano, Statte fino a Taranto. Dall'Adriatico allo Ionio, coast to coast, 130 km. È la rotta dei due mari, un itinerario a piedi o in bicicletta tra i paesaggi della Puglia meno conosciuta.
Meraviglioso.
Un itinerario nato dal basso, di fatto dall'entusiasmo di Francesco Consoli ed Elio Roma, due amici appassionati di cammini, di cicloturismo e motivati dall'amore per la loro terra. Ne parliamo con uno di loro, Francesco Consoli. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
Come è nata l'idea di questo itinerario coast to coast?
L'idea nasce, come dicevi prima tu, dal profondo amore che abbiamo per la nostra terra. Io ed Elio siamo due colleghi, insegniamo a scuola. Eravamo un altro cammino nel 2017 su un altro coast to coast. Dopo aver trascorso insieme questi 20 giorni di cammino è nato questo progetto. La nostra ambizione era creare un percorso sia in bici che a piedi per scoprire le nostre bellezze della nostra Puglia. Una Puglia fatta di grotte e di gravine, passando per la Valle d'Itria con i suoi muretti a secco e i grandissimi ulivi secolari. Quindi abbiamo unito il Mar Adriatico, essendo un coast to coast, al Mar Ionio. Quindi non è altro che un percorso lento per godersi di tutte le meraviglie del nostro territorio.
Un percorso segnalato?
Il nostro cammino è molto ben segnalato e poi abbiamo ovviamente un altro simbolo che è l'elmo spartano, che ci accompagna per tutti questi 136 chilometri circa. Come dicevi tu, il cammino parte da Polignano a Mare, terra di Domenico Modugno, e subito dopo i nostri viandanti, i nostri coaster, si recano presso l'Ama Monachile, dove qui è obbligatorio farsi il bagno e raccogliere un piccolo ciotolo, un sassolino, che custodiranno per tutto il cammino all'interno del proprio zaino, per poi lasciarlo una volta arrivati a Taranto nel Mar Ionio. Diciamo che abbiamo pensato questa piccola, chiamiamola storiella, filastrocca, del sassolino, perché il nostro cammino è un cammino appunto di unione, attraversa i nostri territori dell'entroterra e unisce nello stesso tempo le varie tradizioni da un paese all'altro. È percorribile sia a piedi che in bici. Ovviamente in bici deve essere una mountain bike, bisogna essere abbastanza allenati. Ci sono delle tappe molto impegnative dove noi abbiamo creato delle varianti per chi va in bici. Poi c'è anche una tappa particolare che non è segnata su nessuna guida, che è sulla tratta Martina Crispiano. Al 14° chilometro abbiamo due simpatiche sorelle che noi chiamiamo zie, zia Pina e zia Rosa. Hanno una piccola masseria e loro fanno, diciamo, dell'accoglienza ai camminatori. I camminatori ben volentieri si fermano da loro perché assaggiano i prodotti tipici locali a chilometro zero. Loro fanno una piccola produzione di mozzarelle, di caciocavalli, di ricotta, poi fanno i taralli al forno a legna, insomma il pane, la focaccia, e quindi si ha la possibilità di assaggiare questi prodotti vedendoli nascere proprio dalle loro mani. E quindi questa è una tappa consigliatissima, e anzi, più che una tappa, una sosta in questa tappa consigliatissima.
Una sosta obbligata, diciamo così.
Esattamente obbligata, anche perché sono diventate abbastanza famose, tutti quanti sanno che prima o poi, dopo tante fatiche, dopo tanti chilometri, arriveranno dalle famose due sorelle, le due zie.
E questo, insomma, è bello anche di scoprire il territorio facendo movimento, no? A piedi o in bicicletta, insomma, poi si apprezza ancora di più i prodotti del territorio, la cucina, senza sensi di colpa, diciamo così. Bene, allora io direi che tutte le informazioni si possono trovare sul sito della vostra associazione, la rotta dei due mari.it.
Sul sito.it si possono trovare, sui social ci sono dei timbri dedicati, ci sono anche delle strutture convenzionate con il nostro cammino, quindi diciamo che il cammino è stato progettato, organizzato in modo tale che in autonomia e in tranquillità può essere espletato senza nessun problema. Ti dico anche di più, è un cammino donna, perché sono diverse le donne, le ragazze che lo fanno in solitaria, perché è molto sicuro. Per chi ha più giorni, noi consigliamo sempre di fare due giorni al mare sull'Adriatico a Polignano, per poi dedicarsi altri due giorni sul Mar Ionio. La Puglia è baciata da questi due mari, da delle spiagge incantevoli, e niente, a quel punto è difficile tornare a casa, perché insomma abbandonare questo cammino è veramente difficile.
Andiamo ancora più a sud con un itinerario ad anello che da Lecce ci porta ad Otranto attraverso un pezzo di Salento. Pedaliamo verso il mare incontrando chiesette rurali, piccoli trulli, monumenti megalitici antichissimi come dolmen e menhir incastonati nelle campagne, sculture che ricordano quelle presenti in altre regioni come la Sardegna o anche oltre confine come la Bretagna. Un itinerario particolarmente consigliato in autunno e in inverno, facile con pochissimo dislivello, adatto anche ai neofiti della bicicletta. Ci facciamo accompagnare dal racconto di Daniela Scianaro, guida cicloturistica, esperta e promotrice della mobilità ciclistica e autrice del blog omonimo.
È un itinerario fuori porta, l'aspetto per questo periodo è un anello di circa 150 km da dividere in due giorni. Parte dal cuore di Lecce e attraversando l'entroterra salentina ci porta verso Otranto, quindi verso il mare. poi nel tratto di ritorno verso Lecce costeggiare il mare Adriatico. Il dislivello è minimo, quindi perfettamente adatto a tutti gli allenamenti, un po' tutte le gambe, e si pedala per un buon 90% su strade asfaltate, e quindi abbastanza facile, tranne diciamo nei tratti costieri ci sono dei tratti di sterrato, però diciamo niente di particolarmente impegnativo. Si parte da Lecce, si pedala verso sud in direzione di Galatina, attraversando piccoli paesi come San Donato di Lecce e Galugnano. Devo dire, protagonista della campagna salentina sono le piccole chiesette rurali che si incontrano un po' sparpagliate in mezzo alle campagne tra i vari paesi, che spesso nascondono dei bellissimi affreschi che per alcuni aspetti richiamano un po' ancora la tradizione bizantina. Un altro protagonista, diciamo, è sicuramente la Pagliara, le nostre Pagliare o Pagliare, insomma come poi vengono pronunciate, che sono un po' come dei piccoli trulli, quindi delle costruzioni in pietra che i contadini utilizzavano in passato come ricovero per i loro attrezzi, ma anche spesso volutamente come giaciglio per delle sieste pomeridiane, insomma, quindi per spezzare un po' le giornate lavorative. Si arriva a Galatina e qui insomma ci si può regalare una bella pausa. Innanzitutto si può degustare il dolce tipico di tutto il Salento, ovvero il pasticciotto, che fu creato proprio qui a Galatina per la prima volta verso la fine del Settecento. E ovviamente, stando a Galatina, l'immancabile tappa è nella Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, fortemente voluta a fine 300 dalla famiglia Orsini del Balzo. Questa basilica è un gioiello dell'arte gotico romanica pugliese, perché contiene dei cicli pittorici molto belli, paragonabili alla Basilica di San Francesco d'Assisi. Sempre nel centro storico di Galatina è possibile visitare anche il Pozzo di San Paolo. Qui, secondo le antiche leggende, le donne morte da Taranta, in preda a balli frenetici un po' isterici, venivano immerse in questo pozzo per chiedere la grazia al santo. Dopo Galatina l'itinerario va verso Otranto e attraversa piccoli paesi come Maglie, Muro Vecese e Giurdignano, attraversando anche quello che per noi è il giardino megalitico del Salento, dove sono davvero tanti i dolmen e i menhir nascosti nelle campagne. Otranto, come tutti gli altri piccoli paesi di pescatori, insomma, rivela un po' tutto il suo fascino, che magari può essere anche un po' malinconico, però certamente diciamo è più vero, più reale rispetto a quello che si può respirare nei periodi estivi. Da Otranto si può sicuramente godere della vista del mare e le bastioni del castello, ma soprattutto si può visitare la cattedrale, che è nel centro storico. Qui non ci sono soltanto i resti degli 800 martiri sterminati da turchi nel 1480, ma soprattutto si può ammirare il mosaico parimentale realizzato dal monaco Pantaleone, e che raffigura l'albero della vita, su cui si innescano poi i cicli cavallereschi del Medioevo, ma anche scene dell'Antico Testamento, nonché elementi raffiguranti le virtù e i vizi degli uomini, quindi un po' diciamo tutto ciò che è la natura dell'uomo. Dopodiché, sempre nella cattedrale, si può visitare anche la cripta, che con le sue 70 colonne, tutte diverse, perché appunto provenienti da edifici antichi e medievali, simboleggia proprio l'abbraccio verso religioni e culture diverse. Nel tratto che poi va verso Lecce, quindi verso nord, si pedala sempre tenendo il mare Adriatico sulla destra. E qui vediamo proprio come il paesaggio cambia, cioè dalle alte falese, le alte scogliere di zone come la Baia dei Turchi, dove appunto leggenda vuole che siano sbarcati i turchi nel 1480 e il scogliere di Sant'Andrea si va verso dei tratti di costa più pianeggianti e più sabbiosi come quello delle Marine Leccesi. Poco prima di rientrare nel capoluogo, consigliatissima è una tappa verso l'abbazia di Santa Maria di Cerrate, che diciamo sicuramente per noi è un altro gioiello romanico pugliese. Questa abbazia fu costruita dai Normanni nel Medioevo ed è stata nel corso del tempo una masseria, un frantoio, un centro di produzione di cereali, ovviamente una biblioteca, un luogo di culto, per cui diciamo ha diciamo una storia veramente stratificata. Dopodiché, dopo l'abbazia, insomma, si può rientrare a Lecce terminando questo itinerario ad anello.
Daniele, abbiamo concluso questo itinerario ad anello da Lecce ad Otranto. Qual è la bellezza di averlo percorso in bicicletta?
I colori, sicuramente i colori, veramente in tutte le stagioni i colori cambiano, la campagna salentina cambia e poi ovviamente un po' come accade per tutti gli spostamenti in bicicletta, si ha la possibilità di notare piccoli particolari, ma anche da vicino, come per esempio i muretti a secco, le paghiare, alcune sono tonde, alcune sono più squadrate, alcune alte, alcune più basse, quindi è possibile a un certo punto mollare la bici su un muretto e anche visitare queste paghiare, quindi diciamo anche dolmen stesse, dolmen e menhir sono nascosti nelle campagne, per cui bisogna un po' avvicinarsi e insinuarsi un po' nelle campagne, sono dei percorsi pedonali oppure cicloturistici proprio apposta.
Un po' una caccia al tesoro andare in bicicletta.
un po' una caccia al tesoro, ma io credo che pur vivendo qui, credo di non essere riuscita nemmeno a vederli tutti perché sono talmente tanti, ma anche le paghiare, ogni tanto vedo paghiare di forme strane, per cui è un paesaggio sorprendente che ovviamente la bicicletta permette di vederlo da vicino e più attentamente.
Daniela, grazie mille, allora rimandiamo anche al tuo blog danielascianaro.it e buona bici.
Grazie, buone pedalate a tutti e a tutte, e ovviamente non posso che testimoniare che il Salento è davvero adatto a tutte le stagioni.
E noi ci fermiamo qui e ricordo come sempre che si può riascoltare questa parte di Gran Tour a ruota libera in versione più estesa podcast dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio, e così come si può riascoltare tutta la puntata di Gran Tour. Ma noi andiamo avanti, questa volta indossiamo le scarpette da trekking perché c'è ancora tanto da scoprire in questa regione, Valeria.
E sì, Alessandra, come dicevamo, anche questa settimana davvero gli spunti non mancano, tantissime le cose da fare, tantissimo da pedalare, da camminare. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Gran Tour.
Quarta parte di Gran Tour. Adesso la parola passa a Silvio Lorenzi.
Gran Tour a passo libero.
Quindi ultima parte di Gran Tour e di questo nostro viaggio radiofonico in Puglia, in cui tracciamo ora un percorso ideale nella terra delle 100 masserie. Nella fattispecie siamo a Crespiano e nei suoi dintorni, siamo in provincia di Taranto, e qui il territorio è caratterizzato dalle sue appunto masserie antiche, che sono ancora oggi delle vere e proprie fortezze rurali immerse tra ulivi secolari e colline, ed è una terra che oggi ci facciamo raccontare da Anna De Marco, guida turistica. Buongiorno Anna.
Buongiorno a lei, buongiorno.
Allora, innanzitutto, per non darlo per scontato, cosa sono le masserie e qual è la loro storia?
Beh, va detto subito che la masseria nasce in Puglia intorno al 1400, quando incominciano a dividersi le grandi proprietà fondiarie, quindi parliamo del latifondo romano, quindi vengono parcellizzati e quindi nascono prima le ville romane, successivamente i casali bizantini, che sono poi la predisposizione per le successive masserie. Quindi l'etimo viene dal latino classico massae, che significa proprio blocco, insieme, unione. Quindi la masseria possiamo definirla, quella storica, un insieme di costruzioni rurali e di terreni che appartengono a un dominus che poi li affida ad un massaro che si occupa a tempo pieno sia dei lavori agricoli che zootecnici.
E oggi in questa zona sono 102.
Io le devo anche aggiungere che la città delle 100 masserie, quindi Cristiano, è una sorta di unicità in Puglia, cioè le 100 masserie sono una unicità della Puglia, perché non c'è in tutto il territorio pugliese un paese così piccolo come il nostro, siamo circa 11.000 ettari, dove sono veramente localizzate 100 strutture masserizie, che hanno un'età che oscilla tra il 1400 e il 1800.
Ecco, pensando a un percorso ideale, diciamo, di trekking nella terra delle 100 masserie, non c'è un vero e proprio, diciamo, itinerario da seguire in modo autonomo, però ci sono dei tour organizzati, insomma, da voi, dell'info point del comune. Che tipo di proposta offrite?
Sicuramente noi offriamo visite guidate nelle masserie, perché le masserie poi sono tutte diverse tra loro, pertanto ognuna ha una sua peculiarità e una sua caratteristica, per cui noi non corriamo mai il rischio di presentare la stessa cosa. Diciamo subito che le masserie sono private, però grazie alla disponibilità dei proprietari possiamo usufruirne organizzando gruppi itinerari, quindi diciamo anche che noi riusciamo anche a personalizzare gli itinerari in base a quelle che sono proprio le esigenze di chi ci viene a visitare.
C'è un punto, un luogo che meglio racconta questa storia antica di questo territorio, di queste masserie?
Beh, sicuramente già Cristiano è un paese molto antico, quindi addirittura ha fatto risalire al terzo secolo, però diciamo che a Cristiano sono stati anche rinvenuti due orecchini e un diadema che fanno parte degli ori di Taranto, proprio nei pressi di una masseria. Quindi Cristiano ha una storia molto antica ed interessante. Poi le masserie, ripeto, poi quest'anno, a parte i cammini che stanno avendo un grande successo, quest'anno nell'ambito del Festival delle 100 Masserie, noi oltre agli itinerari turistici abbiamo lanciato anche un nuovo prodotto che in qualche maniera qualifica e rende merito al nostro speciale angolo di Puglia. Questo nuovo prodotto è una sorta di passeggiata letteraria o via crucis laico, come qualcuno l'ha definita, perché è dedicata ad Alda Merini, che qui aveva una sua villa quando è stata a Taranto. Lei soggiornava in questa villa qui a Cristiano e lì ha prodotto moltissime delle sue opere.
Ecco, come abbiamo detto prima, noi spesso parliamo di cammini. Crispiano, è anticipato anche tu prima, è attraversata appunto da due cammini, il cammino materano, in particolare della via ellenica, e poi la rotta dei due mari, che è un cammino che parte da Polignano e termina a Taranto ed è appunto a Crispiano la sua sesta tappa. In chiusura, Anna, come detto, parlando di masserie, la componente enogastronomica è imprescindibile, mi viene da dire. E quali sono i prodotti, i piatti tipici di questo territorio appunto ricco di masserie? Citiamone magari un paio.
Sì, allora diciamo che ci sono, insomma, qui è molto sentito il fornello pronto, cioè che è una caratteristica di questo posto. Le macellerie hanno all'interno questi fornelli verticali, per cui lì arrostiscono. Sì, è una caratteristica di questo posto, quindi, ed è anche meta di tante persone che amano la buona cucina. Quindi questi fornelli verticali consentono di arrostire le carni, quindi i famosi gnumarelli, che sarebbero i fegatini, quindi la salsiccia, l'agnello. Quindi tendo praticamente queste carni in verticale, non il grasso praticamente cola senza poi bruciarsi ed andare a rovinare, diciamo, la carne. Questa è una particolarità di qua. Poi l'ho detto prima, con il pomodorino giallo rosso, ormai presidio Slow Food, anche l'istituto alberghiero sta facendo dei grandi piatti, nella sagra sono stati messi tutti in evidenza, si stanno facendo anche delle conserve vere e proprie del pomodorino giallo rosso. Piatto tipico un po', ma quello un po' rappresenta un po' tutta la Puglia, sono ovviamente le orecchiette con le cime di rapa, e insomma qui è fave e verdure, è un piatto molto molto folcloristico, perché fave, la verdura, i peperoni, quindi ci sono, qui abbiamo ancora tanta ruralità e tanti prodotti di eccellenza, quindi noi invitiamo a venirci a visitare, perché questa è una terra tutta da scoprire sicuramente.
E allora queste erano giusto alcune indicazioni per scoprire questo territorio, anche soprattutto a passo lento. Per tutte le altre vi rimandiamo al sito crispianoturismo.it. Grazie mille Anna De Marco, guida e anche, insomma, collaboratrice di 100 Masserie in Tour. A presto.
Grazie a lei, buona cosa, tante cose. Arrivederla.
Ora rimaniamo in Puglia e chiudiamo questa ultima parte spostandoci nel Basso Salento per scoprire il trekking delle Torri Costiere, un percorso tra panorami, storia e natura che oggi raccontiamo grazie a Silvia Camagni, travel designer e autrice della guida trekking delle Torri Costiere del Salento, edita dal National Geographic. Buongiorno Silvia.
Buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto parliamo dal fatto, abbiamo parlato di Basso Salento, quindi da Otranto in giù, potremmo dire?
Sì, esattamente, siamo in provincia di Lecce, siamo nel cuore proprio del Salento, quello che viene definito così, che è molto conosciuto magari per le sue spiagge, per il suo mare. Oggi aggiungiamo alcune caratteristiche di questo territorio che sicuramente dà valore aggiunto e permette di veramente di avere un quadro più completo della zona e scoprire un territorio ricchissimo, ricchissimo di paesaggi.
Soprattutto mi viene a dire fuori stagione in questo caso, perché poi in stagione è un po' dura.
Assolutamente, il consiglio è quello proprio di camminare a passo lento in periodi magari meno affollati, possono essere o in primavera, quando c'è il tripudio delle fioriture, e quindi stiamo parlando di aprile-maggio, oppure in periodi più autunnali, in cui la natura si risveglia dopo il lungo periodo di aridità estiva, e qui invece stiamo parlando sicuramente del dopo metà settembre, ottobre-novembre. Sono dei periodi veramente unici che permettono di vivere appunto l'esperienza del cammino nel meglio, in tutti i sensi, ecco.
Ecco, dobbiamo dire che le tue lunghe camminate lasciano il segno in questo momento nella tua voce, diciamo.
Sì, assolutamente. Sto chiudendo gli ultimi viaggi di questo anno, un anno ricco di esperienze e di avventure, quindi sicuramente c'è anche questo nella mia voce.
È il tempo di recuperare. Allora, partiamo dalle torri. Qual è la loro storia e cosa rimane oggi di queste torri?
Allora, l'idea è proprio quella di andare a rivalorizzare queste antiche torri, che erano delle sentinelle silenziose e solitarie, che servivano un pochino a, insomma, difendere il territorio dagli attacchi pirateschi. Stiamo parlando di torri costruite intorno all'inizio del 300 e che poi furono invece ricostruite, e si parla a questo punto di un sistema di fortificazioni di difesa molto più strutturato. Questo dopo una data importante per Otranto, cioè la presa di Otranto nel 1480, e questo da parte della flotta di Manometto II, e questo ha accentuato la paura delle mammali turchi, questi attacchi pirateschi che arrivavano dal mare e che avevano appunto distrutto la città di Otranto. Questo evento è un evento cardine, è una data cardine, e questo appunto ha permesso, soprattutto con gli aragonesi, di iniziare a fortificare, a ricostruire alcune torri di avvistamento che erano in grado di comunicare tra loro. Di giorno si usava il fumo, di notte si usavano i fuochi, e c'erano dei cavallari, cioè delle guardie a cavallo, che percorrevano i sentieri tra una torre e l'altra nel caso di allerta, e gli armigeri che invece facevano dei turni di guardia aspettando il temuto invasore, sperando che non arrivasse dal mare. Questo sistema di fortificazioni non solo era legato alla ricostruzione o la costruzione ex novo delle torri costiere, ma anche a un sistema di masserie fortificate, quindi le stesse masserie che erano nell'entroterra vennero fortificate per permettere appunto di resistere a una possibile invasione attacco, oppure vengono modificate anche strutturalmente i castelli, il castello di Otranto, il castello di Castro, oppure costruite delle nuove mura cittadine. Quindi c'è tutto un sistema veramente di difesa delle coste avvenuto proprio dopo la presa di Otranto nel 1480, quindi stiamo parlando di andare anche a recuperare con questa idea di trekking delle torri costiere un discorso legato alla cultura, alla storia. Sono dei testimoni del tempo e dei tempi che furono, sono delle realtà che si possono andare a visitare, alcune sono ancora in piedi, alcune sono state ristrutturate, altre invece sono cadenti, sono ruderi, ma testimoniano proprio la storia di questi territori.
Ecco, pensando invece al percorso, immagino che si cammini soprattutto vista mare, no? E poi quanto misura tutto questo itinerario?
Allora, abbiamo strutturato il volume, questo trekking litorale adriatico, quindi il primo volume, ne seguirà un secondo del litorale ionico, sempre legato alle torri costiere, e questo qua in particolare sono 7 tappe. Si parte da Torre Specchia Ruggeri, che è una torre nella marina di Lecce, diciamo, per scendere giù al faro di Santa Maria di Leuca, ora faro, ma in realtà era un'antica torre anche lei. Quindi circa 28 torri che sono o conservate, scomparse oppure ruderi, che vengono, diciamo, incontrate lungo questo percorso. Quindi è un percorso che può essere pensato in 7 tappe, ma non per forza, nel senso che le tappe sono state pensate di circa una media di 14-15 chilometri, però la lunghezza può essere modificata, nel senso che se uno ha le gambe leste e ha un buon passo, magari può fare più tappe al giorno, oppure può decidere di fermarsi non so, a Otranto una giornata, godersi il castello, andare a scoprire la cattedrale, il mosaico pavimentale. Insomma, c'è proprio questa idea di fare un itinerario abbastanza modulabile a seconda anche delle proprie,
sì,
preferenze.
Di costruirselo in base alle proprie esigenze,
sì,
anche.
Proprie esigenze.
Ecco, dobbiamo dire che in qualche modo per alcuni tratti si cammina sul tracciato del Cammino del Salento. Per cosa si differenzia invece questo trekking?
Allora, alcune volte viene incontrato il Cammino di Salento, altre volte invece abbiamo teso a stare ancora più vicino al mare. Quindi il mare è il nostro filo rosso insieme alle torri ed è anche un elemento di orientamento, nel senso che non ci si perde mai. Sono comunque dei sentieri non segnalati, non segnati, ma appunto il mare è al proprio fianco sempre. A volte sono dei pezzi tracciati solamente con dei colori che sono rimasti dalla roccia calcarea che viene colorata di marrone e quindi sono un po' quel segno che lì è passato già qualcuno e quindi quella è la strada giusta da prendere. E diciamo che siamo all'interno di parchi naturali regionali. Uno di questi, voglio assolutamente citarlo, è il Parco Naturale Costa di Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Quindi per 57 chilometri lungo il litorale noi procediamo all'interno di questo parco naturale. Questo significa naturalmente una varietà di paesaggi, di natura, abbiamo macchia mediterranea, abbiamo praterie substeppiche, abbiamo canaloni, grotte, spiagge, pinete, cioè una varietà di ambienti veramente importante. Sì.
E quindi queste erano giusto alcune informazioni per tutto il resto e anche per i dettagli, insomma vi rimandiamo alla guida trekking delle Torri Costiere del Salento, edita da National Geographic e scritta dalla travel designer Silvia Camagni, che possiamo trovare anche sul sito apiediperlitalia.it con altri, insomma, suggerimenti di viaggio. Grazie Silvia, buon cammino.
Grazie mille, grazie, ciao.
E allora con questo siamo arrivati, Valeria, siamo arrivati in fondo anche per questa puntata.
E sì Silvio, anche questa settimana siamo arrivati al termine della nostra puntata. Prima però la parola torna ad Alessandra per ricordarci tutto ciò che è importante ricordare.
Eh sì, come sempre vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio, anche nelle varianti Gran Tour a ruota libera, Gran Tour a passo libero, oppure tutta la puntata di Gran Tour, scriverci a grantour@radio24.it.
Solo qualche secondo per dirvi che la prossima domenica verrete con noi in Umbria e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buona domenica, buona settimana.
Grazie a tutti per l'ascolto, domenica prossima.